Davide Giacalone, buongiorno, bentornato Davide.
L'hai intuito, un sospetto ti è venuto.
Ti è venuto buongiorno, un lieve buongiorno. Sospetto, sì.
Buongiorno Davide, allora diamo uno sguardo un po' a diverse prime pagine, ma l'apertura chiaramente è sempre politica. Corriere della Sera, Movimento 5 Stelle non vota, governo verso la crisi, La Repubblica, Draghi, il gran rifiuto del Movimento 5 Stelle, La Stampa di Torino, contro la crisi, Draghi pronto a lasciare, Libero, qui cade il governo, Il Giornale, Il Conte nudo, Il Fatto Quotidiano, Conte non si piega, Draghi minaccia l'addio. Davide.
Sì, sì, è tutto molto interessante. Voi avete capito il merito della faccenda? Io no. Cioè, non mi venite a dire che tutto ruota attorno all'inceneritore che sta dentro il decreto aiuti? No, perché può pure essere, è noto che il Movimento 5 Stelle è contro l'inceneritore a Roma, l'inceneritore riguarda Roma, hanno riaperto la discarica, un'altra discarica, che è la cosa più incivile che esista a questo mondo, la più inquinante, la più disastrosa per l'ambiente, la più costosa per i cittadini, non lo so, voglio dire, che è quello il problema. Roma destina agli inceneritori, che peraltro non ci sono, il 6% della spazzatura, Parigi il 60%. È quello il problema, ma adesso se quello fosse il problema, quale altro problema? Ho sentito il professor Conte parlare del reddito di cittadinanza, perché qualcuno lo vuole abolire, cioè c'è un'iniziativa per cancellarlo. C'era solamente un emendamento che diceva che nel caso in cui si rifiuti anche il lavoro dei privati, non solo quello, diciamo, offerto tramite i centri di impiego, che peraltro non esistono e non funzionano, o i navigator che sono salpati, e se uno c'è il lavoro lo rifiuta, non prende, gli viene ritirato il reddito di cittadinanza, è quello l'attacco. Non lo so, la sostanza mi sfugge, ma la sostanza sfugge anche, credo, ai diretti interessati. Perché? Perché il decreto è già passato alla Camera ed è passato con il consenso del Movimento 5 Stelle. Non è che sia. Al Senato, dove appunto dicono ce ne andiamo, e quello serve a farlo passare il decreto. Perché guardate che non sta scritto da nessuna parte. Se una cosa non la condivido, dico di non condividerla e voto contro. Ma il Movimento 5 Stelle non si avvia a votare contro. Dice... Di fronte a questa cosa noi usciamo dall'aula, quindi il decreto cui avete votato a favore alla Camera passa anche al Senato. Ecco perché non si capisce il merito, per il semplice motivo che voi il merito lo lasciate passare. Quindi è tutta una roba, diciamo, politichese, politicante, del tipo il vecchio film di Nanni Moretti, mi si nota di più se vengo e sto in un angolo isolato oppure se non vengo alla festa. Ecco, a questo giro mi pare di capire che pensano che si noti di più se uno rimane esce fuori dall'aula. Detto questo, qual è la conseguenza di tutto ciò? Boh, non lo so, lo vediamo nel corso di giornata, forse nei prossimi giorni. Una cosa è sicura, che o questo porta alla fine del governo Draghi, complimenti vivissimi, cioè ci sarebbe tutto la partita al voler tralasciare il resto, ci sarebbe tutta la partita dei fondi europei. No, per carità, ci si può tranquillamente occupare diversamente il tempo, ma che a Ferragosto uno abbia il tema di dover perdere tempo su quello. Quei fondi europei non sono lo scopo per cui esiste un governo e dobbiamo prendere quei soldi come se quello fosse il bottino. No, quei soldi sono lo strumento per consentire all'Italia di crescere negli anni prossimi, come continua a crescere quest'anno. Noi quest'anno tutti ma il prodotto interno lordo cresce, e la crescita del prodotto interno lordo è l'unico sistema che esiste a questo mondo per cercare di tenere sotto controllo il debito pubblico enorme. Questo il governo cade. Se non cade su questa vicenda, dopo il trattamento del negoziamo, telefono, mi ti telefono, i gruppi eccetera, il governo Draghi si indurisce, o cade. Oppure, diciamo così, il tempo a disposizione rimane talmente poco che si suppone il Presidente del Consiglio abbia meno voglia di perderlo, anzi di buttarlo in strane mediazioni su cose di cui non si capisce neanche il tema. Questa sarà la conseguenza, diciamo. Staremo a vedere con calma, tanto che problema c'è. L'importante è puntare alla pensione.
Occupiamoci dei fatti degli altri, andiamo negli Stati Uniti così non ci pensiamo. Inflazione USA al 9,1%, come 40 anni fa, così apre il Sole 24 Ore, ma le materie prime segnano un calo, più probabile un rialzo robusto dei tassi da parte della Federal Reserve. E poi quello di cui parlavamo anche in parte ieri, borse ancora contrastate, l'euro scivola sotto la parità con il dollaro, poi recupera.
Ma questa è una notizia positiva dal nostro punto di vista, perché le banche centrali, sia quella statunitense che quella europea, si sono mosse fin dall'inizio della ripresa dell'inflazione considerando quella statunitense radicalmente diversa da quella europea. Cioè, diciamo, guardate che l'inflazione statunitense è generata in grande parte dalla crescita della domanda interna, e considerate che negli Stati Uniti la disoccupazione è al 3%. Cioè è molto, ma molto bassa. Quando la disoccupazione è molto bassa, è ragionevole supporre che per poter assumere delle persone, se ne hai bisogno, le paghi di più, per esempio, cioè ce n'è di meno in circolazione. Quindi l'inflazione può crescere anche da una rincorsa fra i salari e i prezzi negli Stati Uniti. Tant'è che la Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, alza significativamente i tassi di interesse e il dollaro si apprezza. In Unione Europea si è sempre detto, diciamo, noi siamo in una condizione diversa perché non abbiamo una generazione interna dell'inflazione, almeno fin qui, poi dagli che ti ridagli riusciamo anche a ottenere questo, ma è data prevalentemente l'inflazione che abbiamo noi dall'importazione, noi la importiamo dall'esterno, come? Con i prezzi delle materie prime. Ora, se negli Stati Uniti, appunto il titolo del Sole 24 Ore di oggi dice, qui l'inflazione continua a crescere, ma le materie prime stanno scendendo anche significativamente nel prezzo, comprese le materie prime energetiche come il petrolio, beh, allora questo significa che in Europa dovrebbe cominciare a scendere l'inflazione. Naturalmente è sempre ritardato, non è domani mattina, cioè non è che domani mattina uno va al ristorante e dice beh, è diminuita l'inflazione, non è così che funziona, ma qui dovrebbe scendere senza bisogno di puntare troppo sull'aumento dei tassi di interesse che da una parte aumentano il costo degli investimenti e dall'altra per un paese molto indebitato come l'Italia sono oggettivamente un problema. Quindi sì, ci siamo. Ma per tornare, è un fatto positivo, per tornare a quello che dicevamo prima, ma qual è lo scopo di tante forze politiche? Quello di chiedere a Draghi lo scostamento di bilancio, cioè vogliono raccontare agli italiani la palla, la bugia, la menzogna, la presa per le chiappe, 20 miliardi in più per l'aiuto alle famiglie. Ma con questi tassi di interesse 20 miliardi in più ci costano 50 miliardi di interesse. È una fregatura. È una cosa per la signora Cesira, la suora Cesira e il suor Augusto. Se gli dicono, guardate, vi diamo più soldi. Ragazzi, dite, non li vogliamo. Teneteveli, perché ce li fate pagare il doppio di quello che ci date.
Sulla prima di Repubblica, all'apertura Draghi, il gran rifiuto del Movimento 5 Stelle, poi tutta una serie di altri argomenti che vengono approfonditi all'interno, dove troviamo anche un'interessante inchiesta, pagina 10 e 11. Il titolo è questo: l'era del precariato, quando lavorare diventa supplicare, il far west dei contratti a termine cancella il futuro, senza tutele per tutta la vita resta davanti il buio. Davide.
Allora, questa cosa del precariato, diciamo così, ha a che vedere anche con una specie di gradino, di inciampo culturale, mentale, che ci portiamo collettivamente dietro. Il sottoscritto, per esempio, adesso ho 63 anni, ma come tanti altri, non sono mica un'eccezione. Da quando ho cominciato a lavorare, ad anni 18, non ho mai avuto un contratto a tempo pieno e indeterminato. Cioè, sarei un precario tutta la vita. Non è andata male. Questo non significa, perché uno può avere il contratto a tempo pieno e indeterminato e andargli malissimo, nel senso che sì, ha quella sicurezza, ma a un livello molto basso, insoddisfacente, magari fa un lavoro che non gli piace e così via. Cioè, la differenza non è così, diciamo, facilmente tracciabile tra la sicurezza e l'insicurezza. Perché per esempio un avvocato o un chirurgo di grande fama, beh, fanno i soldi a palate senza avere un contratto a tempo pieno indeterminato, eppure hanno un enorme successo. Perché? Perché sono liberi professionisti. Quindi l'altro aspetto importante è, se noi abbiamo i numeri dell'Istat che sono riportati correttamente da questa, in questa pagina del, del giornale di Repubblica, se noi abbiamo i numeri dell'Istat per cui abbiamo un tasso di occupazione al 58.9, cioè è, a parte la Grecia, il più basso d'Europa, che significa che abbiamo un sacco di gente a spasso, ma abbiamo i disoccupati in decrescita. Cioè, scusi, come facciamo? Evidentemente hanno trovato un altro modo per mantenersi. E infatti il tema vero, quello vero profondo, non è precari non precari, stabili non stabili. Il tema vero profondo è la fiscalità, la previdenza e la legalità. Perché io leggo in questa pagina che il 55% dice ha accettato almeno una volta il lavoro in nero. 55%. 62% ho accettato un lavoro sottopagato. Allora, ma qui lì non c'è un rimedio di legge o di contratto, lì c'è un rimedio di repressione, nel senso che è l'illegalità. Se invece noi continuiamo a credere che tutto consista nel trasformare tutti in dipendenti a tempo pieno indeterminato, questo è solo un alibi per continuare a non proteggere i non protetti.
Allora, se ti va, Davide, cambiamo argomento, nel senso che torniamo a parlare di Ucraina. In questi giorni, insomma, la politica di casa nostra ha un po' oscurato quanto sta accadendo nel paese, dove però i combattimenti proseguono e prosegue anche lo stallo che forse, forse sembra avere uno spiraglio di risoluzione per quanto riguarda il grano ucraino, che era fermo nei silos, nei porti, perché le navi non potevano partire perché sarebbero state nel Mar Nero bersagliate da quelle russe. Sono a pagina 12 di Repubblica, ci sono spiragli di intesa sul grano, regia ONU a Istanbul per il passaggio delle navi. Ankara dà per scontato l'accordo per sbloccare 22 milioni di tonnellate di cereali, è cauto però il segretario generale dell'ONU e dice un raggio di speranza nei negoziati.
Allora, effettivamente, diciamo, la lettura positiva viene dalla parte turca, e la parte turca sarebbe anche quella che ne trae maggior vantaggio, chiedo scusa, di questo bilancino dei vantaggi, nel senso che come si, il Mar Nero è quello, prendete una carta geografica e guardate quali paesi affacciano. Gli ucraini non lo possono fare, i russi lo devono rubare, e chi c'è dall'altra parte? I turchi, ce lo porto via io il grano. Ma detto questo, se fosse vero, sarebbe comunque un buon accordo. Certo, molto vantaggioso per i turchi, ma sarebbe comunque un buon accordo perché sbloccherebbe il flusso di grano, che in parte, ma solo in parte, è già sbloccato anche dall'altra parte, via fiume, utilizzando il Danubio. Quindi, insomma, francamente, questa è la dimostrazione che la diplomazia sta lavorando. Il fatto che la diplomazia stia lavorando e degli spiragli esistono non significa però che il problema è risolto, questo per essere chiari.
Sulla prima del Corriere della Sera, non più in apertura, uno dei titoli riportati poi approfonditi all'interno: uffici pubblici giù i termostati, 19 gradi d'inverno e il raffreddamento non potrà poi, andrà intorno ai 25, insomma questa è la richiesta. Poi c'è tutta una pagina con all'interno del Corriere e anche un no di Orban, Orban è abituato insomma a dire dei no.
Certo, il tema è quanto mi date e poi per dire sì, poi la sostanza, che dovrà necessariamente riportare al tema A di come si prendono le decisioni in Unione Europea, l'unanimità va cambiata, sia di come si distribuiscono i fondi, perché è evidente che questa è una situazione intollerabile. Ma vediamo i 19 gradi d'estate sarebbe un gelo. Io assisto in Italia, da me, dove vivo, a quello cui avevo assistito in passato in altri posti, lavorando in giro, e che mi aveva colpito. Io ho lavorato per diverso tempo andando avanti e indietro col Brasile, e portavo, cioè, il vestito di lino e portavo il gilet di cashmere in mano, perché quando entravo negli uffici toglievo la giacca e mettevo il gilet di cashmere, perché sennò mi ammalo. Una volta mi è pure capitato di ammalarmi in Brasile e stare in albergo e non c'era verso, tremavo dal freddo e non c'era verso, alla fine mi sono dovuto far portare tre coperte perché l'aria condizionata era modello eschimesi e la finestra non si può aprire, fuori ci sono 40 gradi. Ora, questa roba qui è uno spreco energetico senza fine, ma del resto d'estate, d'inverno, quante volte voi entrate negli uffici e vedete la finestra socchiusa, dice, perché fa caldo, abbassa il riscaldamento. Ora, tutto questo, diciamo così, quando ha un prezzo molto basso e non mette in discussione la sicurezza di un paese rimane uno spreco, e rimane uno spreco con enormi conseguenze ambientali. Però uno dice, vabbè, io lo voglio pagare, pagalo. A un certo punto non si può più pagarlo, uno torna alla normalità. Però voglio dire, lavorare d'inverno alla scrivania con il cardigan addosso oppure d'estate, diciamo, non necessariamente tenere la giacca mentre il condizionatore ti ha portato a 15 gradi, cosa che d'inverno considereresti un freddo intollerabile, probabilmente un pizzico di razionalità, o no?
Basterebbe. Allora, la rassegna stampa di oggi, Davide, finisce qui. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7:10 con anche le novità per quanto riguarda il fronte politico. Intanto, buona giornata, Davide, buon lavoro.
Naturalmente, prenderemo sonno ugualmente. A domani, buona radiovisione a tutti.
Da giorni si sente parlare, stiamo parlando di salario minimo, molto spesso dal punto di vista, insomma, politico, ma poi ci piacerebbe provare a capire che cosa ne pensano i lavoratori, i direttori del personale, proprio invece di questo salario minimo, quanto lo ritengono essenziale, quanto no, o quali dovrebbero essere i termini in cui applicarlo. Allora ne parliamo questa mattina, è tornata a trovarci la presidente dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Matilde Marandola. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno, grazie sempre per l'invito.
Un piacere averla con noi. Partiamo allora da questo sondaggio. Cosa emerge, cosa pensano i direttori del personale di quello del salario minimo?
Sì, abbiamo fatto questa ricerca a circa 600 direttori del personale. Noi abbiamo circa 3.500 associati e devo dire che c'è sostanzialmente per il 70% dei nostri destinatari un sostanziale accordo, una sostanziale visione favorevole. In realtà il salario minimo va proprio a riguardare quelle categorie, potremmo dire, di lavoro povero, cioè quelle categorie di persone che hanno una retribuzione veramente non dignitosa, troppo bassa, e che si trova anche fuori dai contratti collettivi nazionali.
E questo è anche il tema che pongono alcuni, secondo cui la riforma non è da strutturare in questo modo, cioè tante persone che rientrano in quei contratti collettivi rischierebbero di prendere addirittura quasi di meno se la soglia del salario minimo è più bassa di quelle cifre. Marandola, ne approfitto anche per farle questa domanda. Si è tornati a parlare di salario minimo perché sono usciti molti dati che comunque ci hanno fatto riflettere su come il nostro paese non abbia visto crescere i salari negli ultimi 30 anni, anzi li ha visti diminuire, invece in tutti gli altri paesi dell'Eurozona questi sono saliti, e si è detto non è aumentata da noi la produttività. Ecco, chi dirige il personale, perché insomma, come giustifica il fatto che i salari non siano aumentati? È davvero così? Si tratta solamente di quanto l'azienda produce?
Questo è un tema veramente molto strategico e importante. Le aziende sane hanno l'interesse ad avere persone motivate in una situazione di benessere e ad aumentare naturalmente la produttività. Questo, diciamo, oggi la visione di chi si occupa di persone nelle organizzazioni è assolutamente questa. Chiaramente ci sono anche le aziende non sane. Sicuramente noi abbiamo un costo del lavoro, una composizione del costo del lavoro che rispetto ad altri paesi è sicuramente molto pesante, perché abbiamo un sistema di contribuzione, di tassazione, di fiscalità sicuramente che impatta moltissimo. Quindi in realtà noi siamo assolutamente favorevoli ad una crescita delle retribuzioni e anche a una meritocrazia molto spinta e anche a dei salari d'ingresso, soprattutto per i giovani, no? Che sono il futuro del nostro paese e che dovrebbero essere sicuramente avvantaggiati nel trovare delle situazioni stabili e, diciamo, rassicuranti, e nelle quali possono esprimere il meglio del loro potenziale, altrimenti rischiamo di perderli.
Allora, Matilde Marandola, in questi, guardi, ne approfittiamo visto che è con noi ancora qualche minuto. In questi mesi si è molto parlato, insomma, di molti imprenditori che non starebbero trovando delle figure da assumere, e di nuovo torniamo a parlare di denaro, perché poi la maggior riflessione che si sente fare, e parlo un po' di riflessioni da bar, sono onesta, è perché non li pagano abbastanza. È solo questo il tema, o forse questi ragazzi vogliono altro? Ci aiuta un po' a capire.
Secondo me la pandemia ha cambiato completamente le prospettive e anche i nostri personali valori, non solo nei giovani ma in ognuno di noi. Abbiamo capito che non possiamo controllare tutto, abbiamo capito che ci sono delle priorità che sono la salute, il benessere, quindi cerchiamo delle condizioni di lavoro e di vita che ci consentano di stare bene, di vivere bene. Quando questo non è garantito, le persone in qualche modo non accettano, non sono più disponibili ad accettare delle condizioni di lavoro che non siano diciamo coerenti con questo. Dobbiamo secondo me rivedere anche un po' l'approccio e anche il nostro ruolo come direttori del personale. Dobbiamo mettere veramente la persona al centro ed essere molto focalizzati sul benessere e su alcune condizioni retributive e non che garantiscono veramente il fatto che una persona possa esprimere il meglio di sé. Quando questo non accade, non troviamo personale, non troviamo giovani, eccetera.
C'è davvero un cambio di paradigma, un cambio di visione che nel dopo pandemia stiamo osservando, così come il fenomeno per esempio delle grandi dimissioni, così lo chiamano. In realtà poi andiamo a vedere i dati, il 60% di quelli che si dimettono comunque trovano lavoro entro 6 mesi, quindi scelgono di cambiare, magari per nuove prospettive, magari per appunto nuove possibilità, però non è detto che sia perché non hanno più voglia proprio di lavorare in generale, vogliono andare in una casetta in campagna a curare l'orto, perché poi chiaramente il mercato del lavoro sembra stia reggendo da questo punto di vista. Matilde Marandola, presidente dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, grazie per essere stata con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie mille e molti complimenti.
Grazie, a presto, a presto. Andiamo dal nostro Don, vediamo con cosa ci allieta stamattina.
Sono qua. Ecco, la frase è: la pace è il lievito della civiltà.
La pace è il lievito della civiltà, quello che non si trovava durante la pandemia a proposito di Covid.
Sì, va bene?
Va benissimo.
Speriamo che ci credano tutti. Ciao.
Don, grazie Don. Naturalmente.
Allora, immagini molto molto interessanti quelle che arrivano e che sono arrivate nelle scorse ore dallo spazio. Siamo abituati, insomma, ogni tanto a conoscere qualche pezzettino in più del nostro universo, ma in questo caso si tratta veramente di un evento da ricordare. Facciamo il punto e cerchiamo di capire che cosa abbiamo visto in quelle fotografie. Ci ha raggiunto il giornalista scientifico Luigi Bignami, che torna a trovarci. Buongiorno intanto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Tra poco la vediamo in radiovisione questa immagine che ha fatto il giro dei social, dei giornali, ovunque. Perché, ci racconta Bignami, perché è importante, perché è rivoluzionaria? Qualcuno ha parlato di una nuova era dell'osservazione spaziale.
Beh, sì, questo è l'inizio, è il mattino, davvero siamo di fronte ad una nuova era. Quell'immagine che poi è stata divulgata dal presidente americano ci mostra com'era l'universo dopo 200-300 milioni dalla sua nascita, ed è qualcosa di meraviglioso, perché essendo solo la prima foto è davvero qualcosa di straordinario. E in più tutto questo ci viene mostrato attraverso quella che è una lente gravitazionale, che è qualcosa di molto complesso, ma immaginiamo che davanti a noi c'è una grande galassia che deforma lo spazio-tempo e ha permesso a quella luce lontanissima di essere deformata e di essere vista. È una cosa complicata, qui entra la teoria di Einstein, eccetera, eccetera, ma tutto questo ci ha portato davvero ai confini del tempo e dello spazio. Ed ora questo è soltanto l'inizio. Poi ci ha mostrato altre fotografie, queste nebulose, queste veramente materiali che sono stati espulsi da una stella morente, e poi ci ha mostrato, e questa l'hanno visto in pochi perché non è girata, ci ha mostrato Giove, davvero con le sue caratteristiche straordinarie. Io invito tutti quelli che ascoltano di andare a cercare, a spulciare appunto nel materiale della NASA, perché questa foto non è stata vista, ma è bellissima. Si vede Giove con la sua macchia meravigliosa all'infrarosso. Ecco, questa è la caratteristica di questo telescopio: tutto quello che ci mostra ce lo mostra all'infrarosso, cioè è una lunghezza d'onda che i nostri occhi non riescono a vedere, ma che ci permette di entrare nella polvere delle nebulose, di arrivare lontanissimo nell'universo e di vedere, questa è una cosa straordinaria, nell'atmosfera dei pianeti extrasolari, e analizzare l'atmosfera, come ha già fatto con un pianeta dove ha trovato dell'acqua, e quindi vuol dire che questo pianeta ha delle nuvole, e il resto lo lascio alla fantasia di chi ci ascolta.
Di chi ci sta ascoltando, che per caso, se per caso ci segue anche in radiovisione, sta osservando osservando da qualche istante proprio quell'immagine che insomma ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. Bignami, c'è una domanda, no? Ci si chiede che cosa ci sia dietro una scoperta di questo genere, cioè arrivare a produrre poi un'immagine, cosa c'è dietro in termini di lavoro, in termini di colleghi di tutto il mondo che si sono confrontati, che hanno studiato, che hanno approfondito. Ci dà un'idea?
Certo, ci sono dietro 30 anni di lavoro. Pensate che questo telescopio è stato pensato 30 anni fa e da allora centinaia, direi migliaia di persone si sono unite tra di loro, hanno lavorato tra di loro e certo è venuto a costare 10 miliardi di dollari, ma è stato un lavoro di equipe eccezionale. Perché eccezionale? Perché questo telescopio è stato lanciato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e tutto doveva funzionare alla perfezione, non poteva non funzionare qualcosa perché altrimenti nessuno poteva andare ad aggiustarlo. Ecco, un lavoro di equipe di migliaia di persone di tutto il mondo, e questa è la bellezza della ricerca scientifica in generale, astronomica in particolare, che si sono dedicati a questo obiettivo, con risultati che dall'inizio sono davvero straordinari. Si pensi che già ci sono richieste per l'uso di questo telescopio da tutto il mondo, ne sono già state scelte 256 per i prossimi mesi, che andranno a sondare i confini proprio dell'universo, andranno a vedere appunto i pianeti come dicevo prima, ma avremo modo anche di vedere il nostro sistema solare nei dettagli. Quindi davvero un mondo che si è unito per guardare laddove l'occhio desidera vedere, ma che non, con i nostri propri occhi non riusciamo a vedere.
E quanto ancora ci sarà da scoprire, sarà bellissimo farlo man mano che la tecnologia avanza e che il tempo va. Abbiamo tempo ancora per un'altra domanda, Bignami. I confini del nostro universo, insomma, sappiamo quanto sia in espansione, quanto mai, quanto poco sapremo, perché non ce la faremo mai a conoscere tutto. E però non so, noi ci siamo molto impegnati, il nostro, tra l'altro lei ha citato il lavoro di squadra, il nostro paese è molto avanti per quanto riguarda
siamo
questo tipo di tecnologie, cioè è una cosa su cui forse non abbiamo mai creduto abbastanza, è vero?
Assolutamente sì, noi siamo tra i più bravi al mondo, non solo dal punto di vista scientifico, abbiamo ricercatori che si occupano di tutti i campi della ricerca astronomica. Io mi fermo alla ricerca astronomica in questo caso, ma vale per tutto, ma nella ricerca astronomica davvero in campo scientifico siamo tra i migliori, e anche in campo tecnologico, perché noi abbiamo costruito, stiamo costruendo, adesso tra poco partirà l'anno prossimo un telescopio, si chiama Euclide, si sta proprio costruendo adesso, che cercherà la materia oscura, questo uno dei grandi misteri dell'universo. Bene, noi italiani lo stiamo assemblando questo telescopio, abbiamo partecipato a 1,000 altre diciamo proprio imprese in campo astronomico, quindi davvero l'Italia, gli italiani e la scienza italiana sono là, dove c'è una sonda l'Italia c'è.
Ci siamo, ci abbiamo messo meno ad arrivare ai confini della galassia che a finire la Salerno-Reggio Calabria, però comunque è motivo di grande orgoglio il nostro lavoro. Grazie al giornalista scientifico Luigi Bignami per essere stato con noi e per la sua chiarezza. A presto e buon lavoro.
Buona giornata a tutti.
Abbiamo commentato in queste ore una stima delle Nazioni Unite che prevedono che la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi il prossimo novembre, però ci sono comunque dei paesi, e il nostro è tra questi, in cui la popolazione in realtà non cresce a fronte di altri in cui, ad esempio, la Cina cresce di molto. A proposito, proprio non tanto la Cina, ma l'India supererà Pechino come paese più popoloso della Terra il prossimo anno. Ci ha raggiunto un esperto che è il professor Francesco Billari dell'Università Bocconi. Professore, buongiorno e grazie.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Professore, la prima domanda che ci viene da porle è se stiamo diventando troppi per questo pianeta. Il pianeta ci regge tutti?
Diciamo che il problema non è tanto il pianeta quanto i nostri comportamenti. Non abbiamo una crescita esplosiva prevista nei prossimi decenni, quindi spetterà a noi decidere se riusciamo a reggere su questo pianeta. Il pianeta ci potrebbe reggere, non stiamo esplodendo.
Ecco, quindi insomma, poi sta ai nostri comportamenti, lo sappiamo. Però è interessante analizzare il dato. Ci sono, in particolare, leggevamo 8 paesi che stanno avendo una crescita demografica importante: la Repubblica Democratica del Congo, l'Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e la Tanzania. Perché proprio loro?
Questi paesi sono paesi che hanno due componenti. Innanzitutto hanno molti giovani e molte persone che sono in età di avere figli. Sono i paesi tra i più giovani al mondo. Il secondo aspetto è che fanno ancora tanti figli. Nessun paese fa più 6 figli per coppia come succedeva qualche decennio fa. Però rispetto alla media mondiale di 2,3, questi paesi sono più avanti, alcuni sono anche vicini a 4, altri come l'India hanno un livello più basso, ma molte persone che possono avere figli. Quindi l'importanza della situazione attuale è quante persone sono in età riproduttiva e in prospettiva quanti figli fanno queste persone. Negli altri paesi ci sono meno persone in età riproduttiva e o si tende a fare meno figli.
Professore, a noi conviene che la popolazione mondiale aumenti?
Ma questa è una domanda che un po' fa il paio con quella che mi avete chiesto all'inizio. La Terra regge e dipende di nuovo da noi. Diciamo che la situazione di benessere che vive il mondo odierno, lasciamo stare diciamo la congiuntura del momento specifico, un indicatore demografico del benessere è la durata della vita. Oggi viviamo molto più rispetto a 100 anni fa e questo vale in tutti i paesi del mondo. Ecco, tutto questo è stato anche grazie all'espansione della popolazione del mondo, che ha permesso di costruire le infrastrutture che conosciamo oggi, di costruire l'economia che conosciamo oggi. Quindi in qualche modo essere tanti ha un vantaggio, perché possiamo fare rete, per usare un termine più moderno. Ovviamente essere troppi concentrati in un specifico posto oppure non prevedere potenziali impatti della crescita della popolazione crea dei rischi anche dal punto di vista economico.
Le faccio proprio la domanda che ci ha appena suggerito: quali sono oggettivamente, data la situazione oggi, i potenziali impatti appunto dell'aumento significativo della popolazione sul pianeta?
I potenziali impatti sono tipicamente circoscritti e non limitati al solo aumento della popolazione, cioè di nuovo non ci sono situazioni di grande aumento veloce in un determinato paese. Ci sono poi concentrazioni anche dovute ai movimenti migratori in alcune città, in alcune megalopoli dei paesi più poveri. Quindi i grandi impatti sono connessi, se volete, all'interazione tra crescita della popolazione, ambiente e cambiamento politico, cioè concentrare molte persone in un determinato luogo, oppure avere una crescita differenziata che oggettivamente pone spinta ai movimenti migratori, creano dei rischi importanti per tutti i paesi del mondo.
Certo. Professore, siamo in chiusura, quindi ancora un minutino, però il tema è interessante. La storia ci insegna che tendenzialmente i paesi più poveri, o meglio quelli che poi diventano in via di sviluppo, tendono a fare più figli. In passato, no, più figli si avevano, più si mandavano a lavorare, tendenzialmente si cercava di guadagnare uno status un pochino più accettabile. Oggi non è più così, perché noi per esempio abbiamo visto aumentare i poveri per esempio in Italia, ma comunque il crollo demografico prosegue.
C'è un cambiamento radicale rispetto al passato. Se guardiamo solo ai paesi più ricchi, non è più valida l'equazione che vede più poveri uguale più figli. Cioè, tra i paesi più ricchi sono quelli che stanno meglio, che hanno un numero maggiore di figli. E se ci pensate, è logico. I figli si fanno quando si sta bene, si diventa genitori per sempre. Quindi nei paesi sviluppati, quando si sta bene, si fanno più figli. Dentro l'Italia si fanno più figli nelle province, nelle regioni dove si sta meglio, l'Alto Adige, la provincia di Trento, ma si fanno più figli al nord che non al centro-sud. Quindi questo è cambiato. A livello globale, ovviamente, ci sono ancora, come abbiamo detto prima, molti paesi molto poveri dove si fanno ancora tanti figli e ci sono molti giovani in età di avere figli. Quindi, se volete, ci sono un pochettino queste due velocità che si applicano anche all'idea che ha illustrato lei. Nel mondo più avanzato, oramai il benessere va di pari passo con una crescita demografica positiva. Nei paesi più poveri siamo ancora un po' in una situazione tradizionale, dove la crescita demografica va di pari passo con la povertà.
Torneremo sicuramente a parlarne, perché il tema è interessante. Abbiamo capito questa mattina quanto sia cruciale per il futuro del mondo, insomma, se non fosse altro per la nostra vita.
E ovviamente in bocca al lupo al professore per l'incarico da novembre, ci conferma, sarà il futuro rettore dell'Università Bocconi.
Crepi il lupo e confermo dal 1 novembre.
Complimenti, grazie. Grazie al professor Francesco Villari, professore attualmente di demografia nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politica, appunto, della Bocconi.
Pronti ad approfondire i scenari che si aprono con il voto sul decreto aiuti di oggi al Senato. Vogliamo approfondire con Lorenzo Castellani, docente presso l'Università LUISS. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora Lorenzo, noi ci siamo sentiti ieri pomeriggio nel programmare la nostra chiacchierata, e quando ci siamo sentiti però ancora non sapevamo che cosa e se avrebbero votato i membri del Movimento 5 Stelle oggi in Senato. La dichiarazione alla fine c'è stata. Secondo te è già scritta la storia, quindi sicuramente usciranno dall'aula, o può ancora trovarsi un accordo di qualche tipo?
No, che escano dall'aula oggi mi pare, diciamo, una decisione da cui è difficile tornare indietro in questo momento. Questo però non significa che il governo sia finito. Diciamo, noi abbiamo sul piatto tre principali scenari. Uno scenario è quello per cui la non sfiducia di oggi, perché poi tecnicamente uscire dall'aula non significa votare la sfiducia, significa semplicemente non dare la fiducia al governo. Può aprire lo spazio forse per una trattativa dal punto di vista programmatico, dal punto di vista tematico, che può far magari rientrare Conte anche su pressione delle altre forze politiche all'interno del novero della maggioranza. L'altro scenario è invece quello per cui Mattarella e Draghi concordino in un certo qual modo di andare avanti, perché anche nel caso in cui ci sia l'uscita del Movimento 5 Stelle dalla maggioranza, c'è comunque una maggioranza con le altre forze politiche. Questo scenario, diciamo, ha il problema di dover rimaneggiare eventualmente la compagine governativa, perché a quel punto l'ingresso ufficiale all'opposizione del Movimento 5 Stelle comporterebbe le dimissioni dei ministri del Movimento 5 Stelle, quindi questo può creare qualche difficoltà poi nel riformare la squadra con ciò che resta. Terzo scenario, diciamo, tutto si rompe, cioè l'uscita del Movimento 5 Stelle determina il fatto che le altre forze politiche non vogliano continuare a governare in uno scenario internazionale economico molto complicato, oppure che Draghi non accetti per molti aspetti di andare avanti, e quindi a quel punto essenzialmente la situazione precipiterebbe verso le elezioni. Però questi scenari sono ancora aperti. Oggi i giornali spingono molto sullo scenario delle elezioni, ma esatto, direi che diciamo ha una percentuale di realizzarsi simile agli altri due, se non forse ancora un pochino inferiore,
più bassa. Ecco, forse quello che non riusciamo bene a comprendere, o perché in realtà risulta un po' confusa, è la strategia, la scelta del Movimento 5 Stelle, cioè tutta una serie di movimenti, l'ultimatum, 9 punti, perché lo strappo? Riusciamo a comprendere, ci aiuta lei Castellani, perché?
Sì, allora diciamo si mescolano una serie di fattori. Il primo è che ovviamente Giuseppe Conte ha mal digerito fin dall'origine il governo Draghi, che lo ha strappato da Palazzo Chigi e messo all'interno di una unità nazionale in cui naturalmente il suo ruolo e il suo peso si sono ridotti. C'è stata poi la scissione di Luigi Di Maio e di una componente molto sostanziosa del Movimento 5 Stelle, che di fatto ha messo in grande difficoltà il Movimento 5 Stelle. Ci sono i risultati elettorali locali e i sondaggi che segnalano una grande difficoltà del Movimento, e naturalmente c'è anche un calcolo, potremmo dire, elettorale, visto che le elezioni si avvicinano comunque anche a scadenza naturale della legislatura, e che noi entriamo in una fase, possiamo dire così, di grande complessità dal punto di vista economico-sociale per le conseguenze della guerra, della pandemia, di, diciamo, tutta una serie di tensioni che si sono rivelate negli ultimi mesi. Quindi probabilmente Conte, diciamo, ha mescolato tutta questa serie di questioni e ha optato per questa linea, che però è una linea particolare, perché non è una linea di netta rottura per andare all'opposizione dal punto di vista tematico forte, rischia di essere un po' percepita come una manovra politicista sto con un piede in maggioranza, sto con un piede in opposizione, appunto i ministri del Movimento 5 Stelle al momento non si sono dimessi, è una non sfiducia, quindi diciamo si è scelto un po' una via bizantina, arzigogolata anche rispetto agli elettori, diciamo è un po' difficile da spiegare e anche ovviamente agli osservatori all'estero.
Castellani, prendiamo uno degli scenari che lei ha descritto. Immaginiamo che si vada a elezioni. In questo momento, in questa fase, a chi è che converrebbe di più? Perché se il centrodestra riesce a essere unito, in teoria dovrebbe primeggiare. Però Letta è comunque convinto nell'andare alle urne. A chi converrebbe di più?
Ma diciamo che in questo momento sicuramente il centrodestra ne guadagnerebbe di più, perché resterebbe l'attuale legge elettorale che avvantaggia, diciamo, una coalizione più omogenea come quella del centrodestra e che chiaramente ha maggiori possibilità di vittoria. Per la sinistra in realtà è molto delicato tornare alle urne rapidamente, perché proprio in virtù di questa rottura tra Movimento 5 Stelle e maggioranza che si profila, insomma per il PD sarebbe difficile giustificare un'alleanza con Conte, forse anche agli occhi dell'elettorato, e quindi diventerebbe più difficile da gestire quella situazione. E in più, diciamo, il centro, che sembra più propenso ad aggregarsi alla coalizione di centrosinistra, è ancora in alto mare nelle sue dinamiche di formazione, ricerca di una leadership, eccetera. Quindi sicuramente conviene al centrodestra. Non so, molti dicono conviene molto a Giorgia Meloni. Io ho un parere un po' differente, nel senso che credo che Meloni, se si continuasse con un governo indebolito per altri 6 mesi, con una situazione economico-sociale che peggiora, potrebbe trarre frutti ancora più importanti in termini di consenso, magari se si votasse tra 7-8 mesi. Però sicuramente, diciamo, è una situazione che avvantaggia il centrodestra più del centrosinistra e ritorna alle urne in breve tempo.
Abbiamo pochi secondi, Lorenzo, tra l'altro mentre si parlava di centro e di ricerca del leader, forse ce ne sono troppi al momento, per questo non se ne trova uno. In pochi secondi, dovessimo andare alle elezioni sia in autunno sia il prossimo anno, quindi a scadenza naturale della legislatura, è possibile che diverse forze politiche che oggi sono in Parlamento, lasciamo perdere la loro presenza sul territorio, scompaiano? Penso all'Italia Viva e penso magari anche, chissà, al Movimento 5 Stelle.
Sì, noi avremmo, diciamo, una ridefinizione totale delle forze politiche in campo, perché al momento abbiamo solo 2 grandi partiti che sono il PD e Fratelli d'Italia, poi abbiamo 2 partiti medi che sono Lega e Movimento 5 Stelle. Bisognerà vedere la resistenza del Movimento 5 Stelle dopo queste manovre, cioè se i sondaggi sono veritieri o meno poi nella realtà, e poi abbiamo una serie di piccoli partiti, il che, diciamo così, rende difficile la governabilità del paese in ogni caso. Quindi con qualunque legge elettorale, anche con quella attuale che favorisce le aggregazioni, poi una volta arrivati in Parlamento, per chi ci arriva, naturalmente poi inizia il balletto che abbiamo visto in questa legislatura. Quindi questa è una legge più maggioritaria per un terzo, ma che non garantisce una stabilità dei partiti, semplicemente perché ormai l'offerta politica italiana è frammentata e nessuno lo può risolvere questo, diciamo.
Esattamente,
così, no?
Esatto, e quantomeno non a breve termine, diciamo così.
Esatto.
Grazie a Lorenzo Castellani, docente presso l'Università LUISS. Ci sentiamo presto, buon lavoro, buona
grazie
giornata.
A voi, arrivederci.
Ci fermiamo qui, Non Stop News torna domani. Grazie a Giusile Grenzi.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Lonigro. Trovate tutto in podcast su RTL 102.5 Play. Scaricate la nostra applicazione. Buona giornata con RTL 102.5.
Ciao.